Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi ho tenuto una relazione per Eligo Voting, che è un meraviglioso servizio per il voto online e il voto digitale, nel contesto della Milano Digital Week. Il mio ruolo è quello di esperto privacy e di privacy auditor in particolare, quindi tutto quello che riguarda l'audit degli aspetti privacy, degli aspetti di sostenibilità, di accessibilità e audit degli algoritmi. All'interno quindi di questa cornice mi si chiedeva di parlare degli aspetti di privacy da considerare. E tra questi mi sono voluto soffermare sui due che secondo me sono principali per iniziare a entrare in questa materia. Chiaramente non esaustivo, avevo a disposizione 5 minuti. Quindi le misure privacy le ho identificate in quelle tecniche e in quelle organizzative. All'interno di quelle tecniche abbiamo i device, quindi posso prevedere un funzionamento tramite telefonino, poter votare tramite telefonino, oppure tramite apparecchi certificati, autorizzati. Ci sono le due soluzioni nel mondo, si seguono entrambe, ma di solito dipendono dal tipo di voto. E qui quindi abbiamo una doppia considerazione, che esistono vari tipi di voto, amministrative, regionali, politiche, partitiche, di condominio, di associazioni, università e scuole, ce ne sono tanti di tipi di votazione che hanno esigenze diverse di segretezza. Chi addirittura non deve essere segreto, perché il voto lo si fa davanti ad altri, nei condomini o nelle associazioni, per fare un esempio. E questo è un primo aspetto da considerare. Il secondo aspetto è che il telefonino viene usato anche a casa, quindi l'utilizzo di un telefonino da casa comporta un rischio più o meno ampio di influenza del voto nel caso di votazioni politiche. In caso di altre votazioni invece si ritiene assolutamente normale votare tramite una diretta video andare a vedere gli altri come votano, per poi verificare che venga verbalizzato esattamente. Oltre all'hardware abbiamo il software, e il software, così come l'hardware, dovrebbe essere verificato, perché il telefonino è a casa, il dispositivo particolare può essere utilizzato nei seggi, però negli ospedali devo considerare pure qualcos'altro, perché devo poter votare anche in ospedale. Ma soprattutto dobbiamo considerare molto 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 attentamente anche il software e l'insieme del sistema informatico, come va a funzionare. Quindi il software per votare, ma anche il sistema operativo che non sia stato compromesso da virus o accessi malevoli dall'esterno. Attualmente tutti i meccanismi di controllo del voto elettorale sono di un certo tipo, e onere della formazione, dell'informazione e della comunicazione creare un clima di fiducia e di trasparenza spiegando come funziona il tutto e come viene controllato da chiunque. Quindi deve essere un meccanismo semplice, chiaro e ragionevolmente sicuro, così come lo è la carta e la matita che ci permette di mettere il segno, che non è una matita comune, ragionevolmente possono far ritenere che non ci saranno brogli comuni e diffusi. Oltre a questo, ho già accennato, sostanzialmente ci sono delle misure organizzative, che sono proprio quelle che consentono i controlli del software, dell'hardware e di tutto il processo. Quindi, un modo per andare a verificare se tutta la procedura è stata fatta bene o male è sempre il solito: prevedere l'ipotesi peggiore. Qualcuno che chiede: ho sbagliato a votare, voglio cambiare voto, non mi prende il voto, non funziona questo, si perdono i dati. Ecco, cosa è stato previsto per gestire qualsiasi ipotesi, attenzione, non parlo solo delle ipotesi informatiche, ma qualsiasi ipotesi di malfunzionamento. Questo è il principio che vale sempre per tutto. Quindi, in conclusione, dobbiamo avere un piano B, che può essere chiaramente delle alternative al funzionamento principale per quello che riguarda il software e l'hardware, delle alternative, secondo me, anche cartacee nel caso di totale malfunzionamento dell'intero sistema, almeno in un primo step, perché comunque abbiamo delle ottime procedure cartacee, prevedere e identificare qual è il livello di rischio e di trasparenza che in fase di progettazione vogliamo dare a tutti gli utenti, verificando che non tutti i voti segreti sono uguali, non tutti devono essere conservati per lo stesso periodo di tempo, non tutti possono essere modificabili o immodificabili nella stessa maniera. In ogni caso, alla base c'è la crittografia che dà una garanzia di documento informatico non modificabile, meglio se inserite un meccanismo come blockchain che consente ovviamente di mettere a disposizione di tutta la collettività il registro distribuito delle operazioni che vengono fatte, un registro che non è modificabile, è pubblico, e quindi se controllo il dato e il dato matcha con quello che è stato crittografato, allora voglio dire che tutta la procedura è buona. Chiaramente devo avere una copia di tutti i dati, così come oggi si conservano le copie dei voti per gli anni che vanno conservate. Abbiamo parlato oggi di questo alla Milano Digital Week per Eligo Voting, una bella piattaforma che ho avuto il modo di studiare dall'interno per vedere come funzionava, e suggerisco a tutti di aggiornare e stare interessato ai temi di voto digitale, perché è un meccanismo che consente effettivamente una partecipazione più facile e più ampia alla cosa pubblica. Si è visto per il referendum la votazione tramite doppia identificazione tramite SPID sia stata un vero e proprio successo. Caffè 20.it, un caro saluto a tutti, alla prossima.